tempo delle scelte si avvicina per De Laurentiis, chiamato a costruire il futuro, ma prima le ultime quattro di campionato. Lunedì c'è Udinese Napoli, restate con noi.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buonasera a tutti amici marziani, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono per voi Emanuela Castelli, regia, saluto e ringrazio Vincenzo Russo. Una puntata piena di notizie, insomma di aggiornamenti ovviamente da Castelvolturno, perché c'è una partita da preparare, una partita che il Napoli sta preparando, tra l'altro una partita anche particolarmente impattante dal punto di vista emotivo contro l'Udinese, che ricorderete l'anno scorso consegnò lo scudetto agli azzurri il 4 maggio. Lo scenario è ben diverso, lo sappiamo, ma un Udinese guidata da Fabio Cannavaro, Paolo Cannavaro, Ciccio Troisa, insomma napoletani doc, quindi andremo anche a spiare un po' in casa bianconera per cercare di capire come stanno preparando la partita, sia dal punto di vista tecnico-tattico ma anche dal punto di vista emotivo, perché è una partita estremamente importante anche per loro in chiave salvezza, così come per il Napoli in chiave europea. Poi c'è il tema conference sì, conference no, una parte di tifosi prega quasi che il Napoli non si qualifichi in conference, tanti altri invece sottolineano l'importanza di una qualificazione comunque in una coppa europea. Tra l'altro il Napoli vi partecipa da 14 anni consecutivamente, sarebbe un ennesimo fallimento non qualificarsi neanche alla conference. E insomma poi ovviamente tutte le ultime notizie riguardanti anche il film, anche su questo, no, sul docufilm Sarò con te, la piazza è particolarmente divisa. Mi piacerebbe sapere da voi, insomma, se andrete a vedere questo film che uscirà, verrà proiettato questa sera alle ore 23, poi da domani negli orari diciamo classici stabiliti da ogni cinema. Sono 150 le sale cinematografiche che trasmetteranno il docufilm di Andrea Bosello con produttore esecutivo Andrea Cini. Ieri la conferenza stampa di presentazione, insomma tantissimi temi da affrontare quest'oggi. Scriveteci al 339-666-9990, ma noi voliamo subito dal nostro inviato a Castelvolturno, nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, io direi prima di tutto di concentrarci sui temi del campo, perché c'è una partita importante, la quart'ultima di campionato, l'abbiamo detto, contro l'Udinese. Dacci un po' tutte le ultime notizie dall'allenamento di oggi.
La squadra oggi ha ripreso gli allenamenti con Calzona, sta meglio con la diretta allenamento. Oggi a Castelvolturno c'era anche il presidente De Laurentiis, ho fatto anche un saluto sia a Calzona che alla squadra prima di tornare a Roma. Oggi Juan Jesus, che non sta bene, insomma un po' di problema alla schiena, ha fatto personalizzato. Vediamo domani insomma com'è la situazione, cominciamo a capire quale potrebbe essere la formazione.
Ecco, allora Pasquale, già ci stanno scrivendo in tantissimi al 339-666-9990, De Laurentiis deve programmare solo una cosa, il suo ritiro. Di segno totalmente opposto il commento di un altro nostro ascoltatore, non si firma, diciamo che fa share parlare contro De Laurentiis. Mi sembra che finora non abbiamo detto nulla contro De Laurentiis, ma tant'è, anzi spiegaci caro amico a che cosa ti riferisci nello specifico. Però De Laurentiis divide, ha diviso tantissimo, una frase che ha detto ieri, che ha pronunciato ieri alla stampa in uscita dal Metropolitan dopo la proiezione di Sarò con te data per la stampa insomma e per la squadra, ha detto: chi pensa di poter vincere due volte lo scudetto consecutivamente è un illuso. Però è anche vero che lui stesso aveva alzato molto l'asticella delle pretese a inizio campionato.
Sì, il problema è che il Napoli è nono, non è un problema
appunto,
è nono in classifica, esatto. quindi probabilmente l'illusione è stata quella di poter come dire, sostituire, di non sostituire bene Spalletti, più che sono stati altri protagonisti dello scudetto. Quindi io non credo che sia soltanto la questione del mancato acquisto del difensore, che comunque ha inciso, comunque è importante, perché Kim ha fatto tantissimo per il Napoli, però il Napoli è nono, quindi immagino insomma ci siano stati tanti problemi che abbiano poi portato a questa classifica. Poi il Napoli attualmente sarebbe fuori dall'Europa, quindi per una società che da 14 anni andava sempre in Europa è chiaro insomma che la stagione sia fallimentare.
fallimentare a dir poco. Insomma, tu ieri eri lì, no? Al Metropolitan hai avuto modo di vedere Sarò con te, mi dai un po' le tue sensazioni e soprattutto come ti è sembrato l'umore all'esterno del cinema?
No, dall'esterno l'ovazione di fatto l'ha avuto a Spalletti, qualche applauso l'ha avuto Simena, poi per il resto non ci sono state situazioni negative né molto positive, insomma, un po' di indifferenza per quanto riguarda il resto dei calciatori che sono arrivati al cinema. Il film è emozionante, soprattutto la parte della vittoria a Torino, la vigilia di Udinese Napoli, la vigilia di Napoli Salernitana, no? Una festa che era stata preparata e poi abortita perché il Napoli ha fatto 1-1 contro la Salernitana. Chiaro che sono curioso di vedere anche la serie, no? Che la serie, insomma, ci sarà più tempo, il film dura 100 minuti, invece con una serie, insomma, sono 4 ore, insomma, vedremo se ci sarà qualche dettaglio in più, magari dei festeggiamenti, del ritorno della squadra da Torino e da Udine, insomma, che immagino siano gli aspetti più belli.
No, comunque mi fa molto sorridere un messaggio di un nostro ascoltatore che scrive: sì, ma non fate spoiler, grazie, perché non sa come va a finire probabilmente.
Ah, ok.
No, vabbè, è molto divertente questo messaggio, però insomma la curiosità io ce l'ho, io lo andrò a vedere. Ieri non ero con voi, insomma, però lo andrò a vedere sicuramente, anzi penso già domani, perché mi incuriosisce molto. Però al di là degli aspetti personali, Pasquale, hai parlato di una certa indifferenza, no, nei confronti dei calciatori del Napoli, Osimhen escluso.
Forse molta gente, quindi sì, gli applausi li ha avuti Spalletti, li ha avuto una vera e propria ovazione. Ecco. Gli altri giocatori sono entrati alla spicciolata, senza pullman, quindi magari alcuni non sono stati riconosciuti e non c'è stato, diciamo, né applausi né una contestazione, onestamente.
Ecco, per smorzare questa indifferenza, per far tornare, no, il fuoco sacro della passione in questa piazza e soprattutto la fiducia nei confronti della squadra, quale sarebbe il nome giusto? Ovviamente mi riferisco all'allenatore.
Ma secondo me, cioè, chiaro, Conte è un allenatore più importante, di curriculum più importante, un allenatore che ha fatto bene, ha vinto. Però onestamente anche gli altri nomi che sono Ibiza, Pioli, Italiano, Gasperini, mi sembrano buoni allenatori. L'importante è scegliere l'allenatore e fare un bel progetto insieme al direttore sportivo. Io credo che la progettualità sia fondamentale per tornare ad accendere il sacro fuoco, insomma, dei tifosi. Ma questa stagione è andata, vediamo come finirà, vediamo se il Napoli riesce ad andare in conference o addirittura sarà fuori dall'Europa. Ma sarà fondamentale non sbagliare le scelte per la prossima stagione, perché se le indovini, se sono giuste, Napoli tornerà a essere protagonista. È molto semplice, a volte noi non parliamo tanto, ma Napoli ha sbagliato di fatto le scelte, e quando sbagli tutte le scelte poi è difficile, insomma, finire fuori.
Pasquale, io ti ringrazio, ovviamente ti diamo appuntamento domani nel corso di Marte Sport Show.
Grazie
con Peppe
Annicelli,
ti leggiamo domani sulla Repubblica. Grazie a Pasquale Tina, noi vogliamo in pubblicità, ma dopo restate con noi perché c'è un dirigente sportivo, tra l'altro ex calciatore del Napoli, che conosce molto bene l'ambiente, e proverò a fare con lui un punto della situazione sul futuro e appunto sulla progettualità della società sportiva Calcio Napoli. Restate con noi qualche istante di pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora rieccoci, le 20:19, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Al 339-666-9990 ci state scrivendo veramente in tantissimi. Stasera 12 euro per far soldi alla Filmauro, delirio di onnipotenza questo proprietario del Napoli, così Tony 969. Buonasera, siamo pronti per il remake del presidente di Borgorosso Football Club, così Bruno. Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli, contratto già firmato, tutto in maiuscolo, ce lo scrive un nostro ascoltatore che deve essere molto meglio informato di noi. Proviamo a chiedere delucidazioni ad un dirigente sportivo che ha fatto la storia del Napoli, l'ha scritta appunto anche sul campo. Diamo il bentornato su Marte al direttore Gianni Improta, bentornato.
Ciao, buonasera a tutti.
Direttore, allora qua ci arriva uno spoiler, insomma una notizia fresca da un nostro ascoltatore, tutto in maiuscolo: Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli. Ora, al di là degli scherzi, al di là insomma dei rumors eccetera, quale sarebbe secondo lei l'allenatore più indicato per la ricostruzione del Napoli in questa fase?
Ma indubbiamente è una situazione un po' particolare quella del Napoli, nel senso che avendo disputato un campionato sottotono, essendoci state tante polemiche, tanti cambi di allenatore, il nuovo direttore sportivo molto giovane, tutto fa propendere ad un programma a lunga gittata, altrimenti se vuoi vincere subito non vai a scegliere un giovane direttore sportivo, ma bensì ti butti nelle braccia di navigati direttori sportivi che hanno un po' la situazione in mano, sotto controllo, e riescono magari a farti arrivare qui i tasselli giusti per ovviamente puntellare una squadra che necessita di qualche sostituzione. La stessa cosa dicasi per un allenatore. Se l'allenatore è un nome altisonante come Conte, è normale che la società punta subito a vincere. Quindi io ci andrei cauto, perché praticamente si stanno facendo tanti nomi di tanti allenatori e poi alla fine si rischia che il popolo napoletano, noi tifosi, ci rimaniamo male quando vengono fuori dei nomi altisonanti per poi ripiegare su altri. Non è un problema o un delitto prendere un allenatore giovane meno blasonato, l'importante è che sia un allenatore che ovviamente faccia giocare bene la squadra, faccia divertire il pubblico napoletano, perché il pubblico napoletano non ti chiede di vincere, ti chiede di divertirsi, come l'ho fatto in passato anche con Sarri e con altri allenatori che ci hanno fatto intravedere delle cose molto belle. Poi se succede come è successo l'anno scorso con Spalletti e vinci pure lo scudetto, ben venga, però ripeto, è una situazione da centellinare bene, e non perché il discorso di Conte allenatore al Napoli significa far spendere alla società tantissimi milioni e io penso, per come è oculata la gestione del calcio Napoli, difficilmente si arriverà a questo. Ecco, quindi penso che Conte non potrà essere il prossimo allenatore del Napoli.
È molto chiara la sua disamina, direttore in prota. Al di là appunto del nuovo allenatore, da cui poi ovviamente deve essere legato un progetto tecnico coerente rispetto a quello che non c'è stato fondamentalmente quest'anno, come evidente. Secondo lei, la rosa a disposizione del Napoli, che oggi è tanto criticata dopo un'annata così devastante sotto tanti punti di vista, merita solo qualche rinforzo, qualche piccolo cambiamento o una ristrutturazione generale, come si sente dire da più parti?
No, io penso che il Napoli abbia un organico di tutto rispetto. È normale che c'è stato qualche calciatore che non ha reso come ci si aspettava, ma questa normalità che ho detto io e deriva dal fatto che ci sono stati tre cambi di allenatori, tre preparazioni fisiche diverse, tre situazioni tattiche diverse. Insomma, i nostri calciatori non possono dall'altare arrivare alle ceneri nel giro di 3 o 4 mesi. È successo qualcosa in loro, nella loro testa, che li ha condizionati a tal punto che non hanno reso come ci si aspettava. Però buttar via questo organico, no, assolutamente. Un organico che va puntellato nei ruoli giusti. Sappiamo che un paio di difensori ci vogliono assolutamente, come pure un paio di centrocampisti, un attaccante importante se va via Osimhen, e si sta parlando tanto del cambio di Meret come estremo difensore. Quindi non è una rosa assolutamente da sottovalutare, anzi io penso che un po' tutti tutti gli allenatori, la maggior parte degli allenatori di un certo livello vorrebbero allenare questo organico.
La ringrazio, direttore Improta, per essere stato con noi. Le auguro un'ottima serata.
Altrettanto grazie a voi, buona serata.
Grazie al direttore Gianni Improta, come sempre puntualissimo nelle sue osservazioni. Da qualche istante è in collegamento telefonico all'altra linea mister Franco Colomba. Bentornato su Marte, mister.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, mister, lei ha ascoltato, no, il direttore Gianni Improta, però
la parte finale, sì.
Ok, no, io con lei vorrei approfondire i temi di campo, perché c'è la partita contro l'Udinese lunedì, ma soprattutto ci sono quattro partite che potremmo definire per il Napoli le partite dell'orgoglio, della dignità, ma anche uno sguardo alla Conference. Ecco, cosa significa per un allenatore che andrà via lasciare comunque la squadra in un'Europa, anche se è quella che sembra contare di meno, che conta oggettivamente di meno?
Beh, insomma, no, non è che si può annullare il valore di un risultato che per ottenerlo bisogna vincere quasi tutte, insomma. Quindi vuol dire, è importante dimostrare che sì, c'è stata una partenza e un percorso, ci sono stati una partenza e un percorso non consoni, questo è vero, che però la squadra non molla e cerca di ottenere il massimo risultato possibile. Questo già sarebbe un grosso risultato a questo punto del campionato. C'è una dimostrazione di attaccamento, questo sarebbe importante, sì.
Sì, sarebbe un bel messaggio anche per i tifosi che hanno sempre sostenuto la squadra, salvo poi criticarla in queste ultime partite, anche legittimamente, credo. Per quanto riguarda invece il futuro, no? Si parla del futuro allenatore, Conte, Gasperini, Pioli, Italiano, sono questi quattro nomi più caldi. Ecco, secondo lei è importante proseguire nel segno, no, della continuità tattica con il 4-3-3, preferendo ad esempio Pioli e Italiano, oppure sarebbe anche più stimolante per i calciatori che rimarranno esprimersi in un altro modulo, entrare, diciamo, in un altro sistema di gioco, quindi in un altro approccio anche al calcio?
Ma guarda, io credo che l'arrivo di un tecnico, io mi auguro che sia un tecnico chiaramente italiano, che voglia, italiano nel senso di nazionale,
sì.
che possa dimostrare che appunto il valore dei tecnici italiani, sono allenatori che hanno già ottenuto dei buoni risultati, quindi allenatore che ha vinto lo scudetto, che ha fatto benissimo con la Juventus e con l'Inter, Conte, quindi voglio dire, c'è una base solida sotto questo profilo, che è quella che vogliono i giocatori, i calciatori, no? Non vogliono più sorprese o situazioni magari tutte da scoprire, perché non è facile, insomma, allenare a Napoli, e quindi solamente chi magari ha già un po' di esperienza, se l'è fatta nel campionato italiano e ha ottenuto dei risultati, può essere all'altezza di allenare a Napoli, perché non è facile. E i giocatori hanno bisogno di una guida, di guide, perché si è visto quest'anno che la mancanza di guide non sicure, perlomeno, ha dato scarsi risultati. Quindi voglio dire, l'importante è quello. Poi il 4-3-3 o il 3-5-2, quello che è, insomma, se uno vuole cambiare modulo, ovvio deve cambiare qualche giocatore, se uno vuole proseguire può mantenere un certo organico, dipende da quello che vorranno fare, non so da chi arriverà.
Secondo lei, mister, proprio per chiudere, la squadra verrà confermata, almeno al netto di 4-5 AD che sembrano già scontati, oppure ci sarà una vera e propria rivoluzione in casa Napoli?
Insomma, è chiaro che quest'anno è stato, fra virgolette, un anno non bello, quindi la società sarà anche in grado di valutare la direzione, la società, quelli che hanno mantenuto determinate livelli di prestazione, e poi ci sarà anche chi per motivi di mercato importante dovrà andare via, insomma. È chiaro che le offerte si possono anche accettare, sono alte e permettono di rinforzare la squadra. Credo che insomma con Spalletti si sia chiuso un pochino un ciclo, a mio avviso, perché poi andare a ritrovare quella della sintonia tra giocatore, allenatore, pubblico, società è complicatissimo, quindi delle volte potrebbe essere buono anche cambiare qualche cosa e cercare di imporre così un nuovo ciclo, ciclo, perché mantenere gli stessi giocatori può essere una forma, da un lato una forma di garanzia che del valore di questi giocatori, però anche cambiando allenatore, non lo so, secondo me
può essere uno stimolo alla fine.
Uno stimolo, certo.
La ringraziamo mister Colomba per essere stato con noi, le auguriamo un'ottima serata.
Arrivederci, saluti, arrivederci.
Grazie a lei, salutiamo appunto Franco Colomba e lo ringraziamo. Noi vogliamo in pubblicità, ma tra qualche istante ritorneremo, davvero pochissimo, meno di un minuto, e saremo da voi, perché ci sarà un esperto di calciomercato al quale potrete porre tutte le vostre domande. Iniziate a farlo al 339-666-9990.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ve l'avevo detto, meno di un minuto e siamo nuovamente qui a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, con il nostro esperto di calciomercato Giovanni Scotto, firma del Roma. Bentornato Giovanni.
Ciao Emanuela, buonasera a te e buonasera a voi.
339-666-9990 è questo il numero al quale inviare tutte le vostre domande sul prossimo allenatore, ma poi ci sono anche diverse dichiarazioni in merito agli attaccanti che potrebbero vestire la maglia azzurra. Ne parliamo adesso appunto con te Giovanni. Allora, c'è Bruno che ci scrive: nessuno è in grado di chiedere a De Laurentiis Aurè, ma ti è convenuto? Hai fatto bene i conti? Hai capito quanto ci hai perso? E poi, ma davvero ci hai preso tutti per fessi? Così il nostro amico da casa. In effetti si riferisce insomma probabilmente alla cattiva gestione dell'annata in corso. Certamente non gli è convenuto, visto che la Champions League non è più abbordabile.
Beh, lui sa benissimo che la Champions è andata, ci credeva probabilmente fino a novembre, quando ha esonerato Garcia. Ha provato a prendere Conte proprio perché puntava sulla conferma del posto in Champions. Poi secondo me si è reso conto già a gennaio probabilmente che le cose si sarebbero messe male. Napoli ha un bilancio molto buono, quello dello scorso anno 2022-2023, un bilancio solido, però senza gli introiti della Champions deve stare attento, perché l'obiettivo è chiudere il bilancio diciamo in pari, ecco, non dico inutile, però almeno in pari, e non ci saranno gli introiti Champions, è una mazzata pesante. Quindi i soldi di Osimhen serviranno per il mercato, non per l'attaccante, per tutto il mercato o gran parte, e bisognerà poi controllare tutto il resto per tenere i conti in ordine. Le coppe, Conference, Europa League, non solo non portano introiti particolari, ma in alcuni casi possono essere addirittura dispendiosa, ecco perché io non ho la sensazione che l'Europa League o la Conference sia un obiettivo così importante. Tra l'altro non ne parlano né i calciatori né l'allenatore.
No, davvero sì, non hanno mai fatto cenno, diciamo, a questa competizione. Allora Giovanni, partiamo un po', facciamo delle domande brevissime e delle risposte altrettanto brevi, in modo tale da poterti porre più quesiti. Partendo dalla difesa, oggi il Corriere dello Sport dice che è stata formulata un'offerta per Alessandro Buongiorno di circa 40 milioni di euro, 35 di base fissa più 5 milioni di bonus, e poi c'è un nostro amico che chiede: ma Kim può tornare? Questo per quanto riguarda il reparto difensivo.
No, nel calciomercato tutto è possibile. Kim però ha un ingaggio molto alto, che ovviamente ha maturato nel Bayern Monaco, e quindi è molto difficile. Poi, conoscendo un po' il personaggio, il suo modo di vivere la carriera, non credo che voglia fare un passo indietro, ma insistere, continuare il suo percorso a Bayern Monaco con un nuovo allenatore. Su Buongiorno non so se è già stata fatta un'offerta, può essere. Io credo che serviranno però un bel po' di soldi, tanti, e il Napoli l'investimento più importante lo farà per l'attaccante, quindi non so se sarà compatibile una cifra molto alta per il difensore e per l'attaccante allo stesso momento.
Dovbyk, centravanti ucraino del Girona che sta facendo molto bene nel campionato spagnolo, ha parlato a spazionapoli.it, un intermediario di mercato, dicendo, confermando l'interesse del Napoli, posso dire che ci sono stati contatti con l'agente che in questo momento ha colloqui solo con tre club, il Napoli è tra questi club, non ci sono altre squadre di Serie A interessate a Dovbyk. Ora, al di là di questo, insomma, per l'addio di Osimhen, David dell'Ill, Dovbyk, chi altro potrebbe essere diciamo una pista calda per il Napoli?
Allora, premesso che non sono un grande fan delle interviste agli agenti, soprattutto in tempi di calciomercato, perché insomma, salvo casi particolari dicono poco nulla. Allora, facciamo così, io ti dico rapidamente gli attaccanti che sono sul mercato e che probabilmente cambieranno squadra, e sono sicuramente Sesco, sicuramente Guirassy, che piacciono tutte e due al Milan, e poi ci sono degli attaccanti che io considero più in orbita del Napoli, uno è Rafa Silva, che è l'attaccante del Benfica, poi c'è David, che credo sia il primo obiettivo del Napoli perché ha il contratto in scadenza nel 2025 e soprattutto vorrebbe venire a Napoli. Poi ci aggiungo qualche altro nome di calciatori che sicuramente sono sul mercato, uno è Dia della Salernitana, che però forse non ci fa sognare come dice Osimhen, e poi ci sono due calciatori interessanti, due greci, Ioannidis e Pavlidis, uno gioca nel Panathinaikos, l'altro nella AZ Alkmaar, che sono low cost, quindi sono dei profili buoni, hanno fatto molto bene e costano poco. E l'ultimo è Denki del Circle Bruges, anche lui ha un costo contenuto e potrebbe fare al caso del Napoli, perché ha vissuto una stagione, sta vivendo una stagione da record. Questi sono un po' gli attaccanti sul mercato. Io per il Napoli punto su David, che credo sia il primo obiettivo, David dell'Ill.
Anche lui un costo molto elevato, si parla di una cifra che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Poi è vero che da Osimhen, dalla cessione di Osimhen, si potrebbero recuperare intorno ai più di 100 milioni di euro. Insomma, però è un investimento importante. Pensi che il Napoli sarà in grado di farlo, soprattutto considerando appunto quello che dicevi in apertura di collegamento, cioè la mancata qualificazione in Champions che peserà sul prossimo bilancio, quello del 2025?
Osimhen dovrebbe essere pagato 120 milioni. Aspettiamo il Paris Saint-Germain. Dico noi perché siamo tutti un po' ansiosi, perché Osimhen deve partire assolutamente, proprio perché altrimenti non arriveranno tutti questi milioni. Con questi 120 milioni il Napoli dovrà fare, come dicevo, tutto il mercato. Io credo che se non la metà, però anche 40-50 possono essere investiti per l'attaccante, perché Osimhen è un campione, è un grande attaccante e va sostituito con un giocatore di livello. David ad oggi secondo me è quello più interessante, così come anche Sesco, che pure è molto bravo, però un pochino meno, Guirassy, però i costi sono sempre quelli là. Poi la parte restante della cifra sarà investita negli altri reparti, ecco perché non credo che per il difensore centrale De Laurentiis possa spendere così tanto. Poi ci possono essere anche altre cessioni, ci sono tante variabili interessanti, però bisogna mettere in ordine le cose, quindi Andrei Osimhen con i suoi soldi ci può prendere l'attaccante più uno, forse due acquisti.
Ecco, proprio parlando dell'ultimo reparto che non abbiamo affrontato, poi ovviamente parleremo del tema allenatore che ci stanno diciamo ponendo tantissimi nostri ascoltatori al 339-666-9990. Centrocampo, addio certo di Zielinski, Lobotka e Anguissa candidati ovviamente alla permanenza, come pare anche Caius, invece Dendonker via, insomma potrebbe restare Gaetano e Folorunscio che torneranno dai prestiti, poi si vedrà. Però i due nomi caldi per sostituire Zielinski sono Sudakov dello Shakhtar e Luis Alberto, è stato fatto anche oggi questo nome della Lazio, con un possibile scambio, diciamo, o meglio un inserimento possibile nella trattativa di Giovanni Simeone, che sarebbe candidato appunto ad andare alla Lazio. Ci chiede un nostro amico proprio che notizie si hanno su Simeone, eventuale permanenza a Rio.
Io non credo che ci saranno tutte queste partenze, ce ne saranno però non così tante. Simeone però dovrebbe essere uno di quelli a partire, perché è lui che vorrebbe cambiare area. La Lazio sicuramente può essere interessata, a Tullio piace, gli ha fatto fare 17 gol con il Verona un paio di stagioni fa. Luis Alberto però è diverso da Zielinski. Sono due calciatori diversi, Luis Alberto è un numero 10, è un trequartista, è un giocatore offensivo, Sudakov è un po' più diciamo centrocampista, può fare le due fasi, però Sudakov è molto costoso. Il suo agente disse che, anzi no, il presidente della sua squadra disse che oggi 50 milioni forse non bastano, ne ha già rifiutati 40 a gennaio proprio dal Napoli, quindi non lo so. Io credo che il Napoli ha bisogno di un centrocampista che sappia fare bene le due fasi e che abbia grande qualità. Non sottovalutiamo né Foloruccio né Gaetano, esatto, comunque torneranno, diciamo che rinforzeranno sicuramente il Napoli, vedremo fino a che livello, però arriverà il centrocampista. Però sono un po' diffidente su questi due nomi per i motivi che ti ho detto.
Allora ti chiedo molta brevità nella risposta sull'allenatore, perché poi vorrei chiederti la tua sul film, Sarò con te, sul docufilm che verrà dato alle sale, 150 sale in tutta Italia, oggi alle 23 e poi a partire da domani. Allora, Conte, Gasperini, Italiano, Pioli, questi nomi più caldi, dacci un po' un tuo podio, no? Perché ogni giorno salgono e scendono le quotazioni dell'uno o dell'altro, dici un po' quelle che sono le informazioni in tuo possesso.
Sì, se ne sentono tante perché nessuno ha informazioni precise, perché è tutto nella testa di De Laurentiis. Su Conte sarebbe arrivato un no di Chiavelli, che è l'uomo dei conti del Napoli, operazione economica troppo esosa, richiederebbe il massimo sforzo. De Laurentiis dovrebbe fare un contratto pluriennale questa volta e quindi non è il caso di rischiare senza Champions, dovrebbe essere questo il motivo. Manna, che è il nuovo direttore sportivo, preme per Gasperini, che ritiene essere l'uomo giusto, e credo che si stia aspettando di capire se davvero, come si vocifera, Gasperini possa lasciare l'Atalanta, magari a seguito della vittoria di un trofeo. L'idea di De Laurentiis è Pioli, che gli piace da molto tempo, addirittura da quando allenava il Bologna, ha tutti i requisiti giusti, ha un carattere, diciamo, detto in maniera pulita, senza così doppi sensi, è una persona mite, un low profile, quindi è un allenatore che entrerebbe bene comunque in un contesto come quello di Napoli, con una presenza come De Laurentiis. E poi ci sono gli outsider. Italiano può essere sicuramente anche lui un'alternativa, piace a De Laurentiis, però credo che Manna preferisca un tecnico un po' più di spessore. E poi ci sono le sorprese, che io mi auguro non dovremmo arrivare a commentare, perché significherà che né Gasperini né Pioli e forse neanche Italiano potranno venire a Napoli, quindi mi tengo su questi tre nomi, con Conte che escluderei per un problema di costi. Giusto per dire due secondi, Pioli, Gasperini e ovviamente Italiano costerebbero la metà, considerando anche lo staff, rispetto a Conte. Ecco perché si fanno preferire.
Quindi Conte, diciamo, è una pista oramai abbandonata, si può dire, o c'è sempre una residuale speranza? Ce lo chiedono al 339-666-9990.
No, tutto può accadere, quindi le speranze sono sempre aperte. Io personalmente non credo, perché altrimenti lo avrebbe già preso. Conte però ha tenuto a far circolare la notizia, diciamo così, la scorsa settimana, di una sua disponibilità a venire a Napoli, e questo secondo me è stato un po' la chiusura di questo matrimonio che non si è fatto. Ecco perché sono piuttosto pessimista, diciamo così.
Allora, Sarò con te, vorrei la tua opinione. Ho chiesto anche ai nostri ascoltatori se andranno a vederlo, insomma si dividono come sempre, ci sono tanti che hanno detto sì, andremo, altri invece che hanno una diciamo ancora un conto in sospeso tra virgolette con De Laurentiis per la stagione in corso, e non si sentono di andare a vedere questo documentario che parla della vittoria dello scudetto della scorsa stagione.
La nostalgia è una cosa bella, quando è una nostalgia dolce, quando serve anche a rinfrescare un po' i ricordi, a riviverli di nuovo. Quelli dello scudetto sono ancora molto freschi e vividi, e lo sono talmente tanto che fanno male oggi, perché sembrano lontanissimi. E quindi imporre questa celebrazione a un anno di distanza ha avuto un effetto un po' stridente. Infatti ho letto anche io molti commenti di tifosi delusi, non proprio entusiasti. Napoli segue la sua strada, ha fatto benissimo. De Laurentiis è un produttore cinematografico, quindi è giusto che abbia fatto questo film. Per me poteva anche uscire un po' più là, magari dopo la fine del campionato, quando questo ricordo, questa nostalgia poteva essere, come dire, un calmante, una consolazione, e non qualcosa di imposto, perché voler festeggiare di nuovo lo scudetto dopo un anno, quando in realtà oggi sembra lontanissimo e la realtà è molto diversa, a me sembra un pochino forzato, e lo testimonia l'entusiasmo dei tifosi molto molto contenuto e concentrato soprattutto sulla figura di Spalletti, e questo dovrebbe far riflettere comunque su come il presente conta, secondo me, sempre più del passato, senza nulla togliere ovviamente alla grandezza del Napoli di Spalletti e di quanto fatto, però secondo me si poteva aspettare qualche mese, ma io non sono un produttore cinematografico, sono un imprenditore, non so far soldi, e quindi chiaramente la mia idea è soltanto così, insomma, ideale, ecco.
Ti ringrazio Giovanni per essere stato con noi, ti leggiamo come di consueto su Roma.
Grazie a te.
Grazie.
Ciao, ciao a tutti.
Buona serata Giovanni Scotto. Noi voliamo in pubblicità qualche istante e torniamo da voi con altri ospiti e anche una sbirciatina in casa dell'Udinese, ma ovviamente continueremo a parlare del Napoli. Restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, l'ultimo blocco per continuare a parlare del Napoli, di Sarò con te, della partita, della sfida importantissima contro l'Udinese. Lo facciamo con il collega di Sport Italia Canale 21, Manuel Parlato. Manuel, bentornato su Marte.
Ciao, ciao Manuel, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora Manuel, ci arrivano diversi messaggi al 339-666-9990, mi piace girarti qualche domanda giusto così per iniziare, ma se nella peggiore delle ipotesi non si vendesse Osimhen, non si potrebbe ripartire da lui? Beh, io credo che in quel caso sarebbe necessario.
Ma la risposta è no, perché penso che sia una necessità, soprattutto in virtù del fatto che il Napoli non avrà la Champions. Quindi, e poi tra l'altro è una cessione che è stata annunciata nel momento in cui è stato prolungato il contratto, ma l'ho detto il presidente De Laurentiis in persona, quindi io penso, anzi sono convinto che una base di accordo o di squadre che erano potenzialmente interessate a Osimhen già c'erano nel momento in cui è stato firmato il rinnovo di contratto.
Manuel, tu ieri hai visto, no, il film Sarò con te, dato in anteprima per la stampa e per la squadra. Che sensazioni, che emozioni ti ha lasciato? Qual è la tua riflessione su questo documentario? Opportuno darlo adesso alle sale o un po' una tempistica sbagliata vista la situazione attuale del Napoli?
Ma no, la tempistica ci sta, perché è giusto festeggiare. Il compleanno si festeggia sempre, no, magari il giorno prima, ma non il giorno dopo, e credo che sia giusto averlo fatto in questa circostanza, e però ci si aspettava magari che la squadra potesse stare in una posizione di classifica o che avesse fatto un percorso completamente diverso rispetto a quello che abbiamo raccontato. E poi entriamo nello specifico del racconto, io credo che comunque è emozionante, almeno per me, che ecco, l'ho vissuta girando stadi e accompagnando questa squadra, incontrando i tifosi fuori agli stadi, dentro, vivendo queste emozioni dal vivo, è stato comunque emozionante il percorso che è stato fatto. È un film secondo me da vedere, montato molto bene, scenograficamente, ma anche come montaggio, musiche, mi ha colpito da questo punto di vista. Forse, ecco, ci sono forse dei bug. Il primo è che forse trattandosi di un film che racconta dello scudetto dopo 33 anni, ho trovato abbastanza lunga la trama dell'eliminazione in Champions. Circa 23 minuti ho contato.
Tanto, tanto.
E quindi forse si potevano dedicare quei 23 minuti ad una pellicola che dura 100 e passa minuti a qualche racconto che comunque abbiamo vissuto, non so, l'arrivo del pullman a Capodichino, quando l'arrivo della squadra a Capodichino dopo la vittoria contro la Juventus. Ecco, mi sarei soffermato su questo. Poi manca secondo me qualcosa che molto probabilmente non è che ci voleva né un film, né un documentario, né un film, né tantomeno una serie televisiva, perché io credo che se a Napoli avesse girato il pullman scoperto con la squadra per tutta la città, avremmo dovuto, come dire, innanzitutto avrebbe fatto il giro del mondo,
sì.
E ci sarebbero voluti secondo me chilometri e chilometri di pellicola per raccontare un'emozione così, così grande che secondo me dopo 33 anni è forse il vero spreco che abbiamo, cioè il vero la vera occasione che abbiamo sprecato dopo aver vinto lo scudetto dopo 33 anni.
Allora, c'è una partita da giocare lunedì, il Napoli la sta preparando con attenzione, la partita contro un'Udinese napoletana partenopea, no? Nella sua guida tecnica con i due Cannavaro e Ciccio Troise. Vorrei chiederti che partita ti aspetti, ma soprattutto, guarda, noi ci siamo aspettati tante partite, le abbiamo definite della dignità, della resurrezione, della rinascita, poi mano a mano tutto questo è venuto meno, però contro la Roma qualche segnale si è visto, ecco, contro l'Udinese bisognerebbe capitalizzare e tornare alla vittoria.
Sì, vabbè, però è comunque da Udine a Udine,
sì,
è anche una, il titolo è questo, da Udine a Udine, con delle sensazioni, delle emozioni completamente contrastanti rispetto alla festa che stavo per vivere, e adesso con un Napoli praticamente fuori dalle coppe, con una rifondazione da fare, credo che è inutile dire bisogna tornare alla vittoria, cioè è un qualcosa che stiamo dicendo da troppo tempo. Il Napoli è riuscito a fare 3 vittorie consecutive, questo la dice lunga rispetto alla negatività del percorso purtroppo fatto. Quindi l'auspicio è soprattutto che si stia lavorando intensamente per disegnare il futuro di questa squadra e soprattutto identificare l'allenatore giusto per poter, secondo me, fin da subito raggiungere traguardi importanti, non solo la qualificazione in Champions, ma io credo che quel Napoli lì, ecco, quel Napoli, sembra che stiamo parlando di un secolo fa.
Mamma mia,
questa
davvero
è la cosa che mi fa arrabbiare più di tutto, perché credo a tutti, questo è il sentimento, è il sentimento popolare, ma è il sentimento di tutti quelli che sono napoletani e che hanno avuto il piacere di vivere un'emozione come la vittoria dello scudetto. Cioè il sentimento è di rabbia rispetto al fatto che si poteva aprire un ciclo e a quello che poteva essere non è stato. Adesso vabbè, gli errori purtroppo devono insegnare a non sbagliare più, quindi in questo momento qua bisogna rimboccarsi le maniche e ripartire con un nuovo progetto, però a patto che sia fin da subito vincente, che abbia delle ambizioni, ma che non sia un progetto a lungo termine e che possa dare nuovamente delle soddisfazioni come le abbiamo raggiunte nella passata stagione.
Proprio su questo, Manuel, proprio 2 secondi prima di andare in chiusura, progetto a breve termine per tornare alla vittoria, porta un solo nome e cognome che dà una certa garanzia, insomma, di ripresa immediata, che è Antonio Conte, per curriculum, per aspettative, per budget, eccetera. Poi ci sono altri nomi, quello di Gasperini, quello di Pioli, quello di Italiano, che vanno in direzioni diverse. Chi ti aspetti sulla panchina del Napoli in questo infinito toto allenatore?
Guarda, io rispetto a tutti gli errori che sono stati fatti quest'anno mi aspetto solo Antonio Conte. Ecco, sarebbe il modo migliore per mettere in pratica, ecco, gli errori fatti. Mi ha colpito una frase, no? Durante il film del presidente De Laurentiis, disse, proprio riferendosi a Spalletti, allora ecco, ci vuole uno che abbia carattere, allora ben venga uno che ha carattere, lo voglio così l'allenatore. E secondo me in questo momento qua lui tra questo toto allenatori che tu hai fatto, l'unico che ha un carattere alla portata per essere competitivo e per mettersi anche in competizione tra virgolette, sì, con il presidente De Laurentiis, che sappiamo avere un carattere particolare, secondo me l'unico nome è Antonio Conte, che ti può garantire fin da subito una squadra che può ambire già allo scudetto o ai vertici del campionato, soprattutto se il Napoli non dovesse giocare le coppe.
Ti ringrazio Manuel per essere stato con noi, ti seguiamo su Sport Italia e su Canale 21. Grazie al collega Manuel Parlato e noi andiamo a spiare in casa dell'Udinese e lo facciamo con il contributo preziosissimo del collega Alessandro Surza. Ciao Alessandro, benvenuto su Marte.
Ciao, buonasera a tutti, come sempre un piacere ritrovarci, buonasera.
Un piacere per noi Alessandro, insomma un Udinese partenopea nella sua guida tecnica con i due Cannavaro, con Ciccio Troise, che sono figure che a queste latitudini conosciamo bene. Dall'Udinese all'Udinese il Napoli un po' è cambiato totalmente, è un'altra stagione veramente di segno totalmente opposto, ma come sta vivendo questa partita l'Udinese con i suoi tecnici, con il suo tecnico Fabio Cannavaro, che sanno benissimo che è una partita fondamentale in ottica salvezza?
Sì, diciamo che casca un po' a pennello, no? Anche per ironia della sorte, quasi 365 giorni esatti, 367 giorni dopo la partita del 4 maggio dell'anno scorso, e per entrambe le squadre credo che immaginare una stagione così difficile sia per Udinese sia per il Napoli sarebbe stato complicato immaginarla, no? Perché il Napoli scudettato, che poi non arriva forse neanche nelle coppe, un Udinese che l'anno scorso faceva comunque sognare per metà campionato, adesso si ritrova terz'ultima, 4 giornate dalla fine, è difficile, sono cambiate le cose in un anno. Come arriva l'Udinese? L'Udinese, se questa domanda me l'avesse fatta una settimana fa, vi avrei detto in maniera assolutamente negativa, sconsolata, quasi già spacciata, perché poi è la testa, no, che fa spesso che serve poi per giocarsi questo tipo di partite in una fase così delicata. La gara contro il Bologna però ha fatto vedere una squadra che con Cannavaro sembra aver ripreso fiducia, una squadra che è anche cambiata dal punto di vista dell'atteggiamento, è cambiata dal punto di vista della fase difensiva, e in questo è bastato avere Cannavaro 3 giorni per migliorare alcuni dettagli, per esempio sulle palle inattive, un allenatore coraggioso che non ha paura di togliere un attaccante per metterne un altro, cosa che prima con Cioffi insomma non si era mai vista in 6 mesi, quindi è un Udinese che adesso torna prepotentemente a credere nella salvezza, che è vero, è distante 2 punti, che non sono pochi a 4 giornate dalla fine, ma un po' come tutte le altre squadre in lotta, il discorso è se l'Udinese le vince tutte è matematicamente salvo, quindi ci si aggrappa a questo perché si è consapevoli che col Napoli un pareggio poi non serve.
Motivazioni altissime quindi in casa bianconera. Ci puoi dire molto ma molto rapidamente, perché siamo in chiusura di trasmissione, la probabile formazione che Fabio Cannavaro disporrà, metterà in campo contro il Napoli?
Sì, rapidissimo, sono tutti infortunati, 2 squalificati, Perez e Pagero, non ci sono scelte, si è fatto male anche Silvestri, che sembrava potesse tornare a insidiare Okoye in porta, visto che il portiere dell'Udinese ha fatto un po' di errori, invece si è fatto male pure lui, quindi Okoye gioca. Poi dovrebbero giocare Christensen e Biole al posto di Perez squalificato, ci aspettiamo Ferreira. Per il resto l'unica altra modifica dovrebbe essere Zarraga dal primo minuto al posto dell'altro squalificato Pagero, con Wallace in mezzo al campo e davanti Lucca, Ferreira e Samardzic, anche perché non ci sono, come dicevamo, grandi alternative. Brenner e Davis stanno tornando ma non hanno ancora i 90 minuti sulle gambe.
Alessandro, ti ringraziamo, sei stato gentilissimo.
Grazie a voi, sempre un piacere. Buona serata.
Grazie ad Alessandro Surza per l'Udinese Calcio. E insomma, noi siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Ovviamente lo sport però torna domani su Marte, sempre qui con Marte Sport Show dalle 12 alle 14 con Peppe Iannicelli, tantissimi ospiti, ovviamente come sempre tantissima ottima musica. Poi si ritornerà a Tambur Battente domenica dalle 13 alle 14 con Marte Sport Live della domenica. Da Emanuela Castelli è tutto per stasera, ringrazio tutti voi per averci seguito fin qui e per averci scritto, mi chiedo scusa ovviamente a quanti non ho potuto mandare in onda per esigenze di tempo, ringrazio come sempre Vincenzo Russo alla regia e vi do appuntamento per lo sport a domani. Vi lascio all'ottima musica di Radio Marte, buona serata.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ce la faremo! Ce la faremo!
In fondo siamo sempre più tassati, sempre più poveri, sempre più in guerra, sempre più divisi, sempre più soli, sempre più belve, ma soprattutto siamo sempre nel traffico. ma noi possiamo dirvi che ce la faremo. Ce la faremo a farvi sorridere, incazzare, riflettere e perché no anche emozionarvi. Gente di Marte vi aspetta dal 6 maggio, ogni lunedì e mercoledì dalle 18.